minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
anziani, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Il tema che tratteremo oggi è la disabilità, dalle vacanze dei disabili ai loro diritti. Ma prima, come sempre, alcune piccole buone notizie. L'80% di riciclaggio della carta è il risultato ottenuto nel 2009 secondo i dati raccolti dal Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica. Secondo i dati Comieco, 3 milioni di tonnellate di carta e cartone, 500.000 in più del 2008, raccolte e riciclate, l'80% del totale, con una crescita del 5,2% rispetto all'anno precedente. Osserva Piero Attoma, presidente di Comieco, dal 1999 al 2009 la raccolta differenziata di carta e cartone è cresciuta da 250.000 ad oltre 3 milioni di tonnellate. AAA, cercasi suonatori di vuvuzela per rompere i timpani ai vertici della BP. L'idea è di Adam Kirk, produttore di video di Brooklyn, New York, che ha postato il suo progetto in un sito internet per la raccolta fondi, riscuotendo un inaspettato successo. Adam vuole raccogliere $1,000 al giorno per pagare una squadra di suonatori di vuvuzela che si piazzi davanti alla sede della British Petroleum e suoni ininterrottamente per tutto il giorno. Questo finché la multinazionale non fermerà la marea nel Golfo del Messico e non risarcirà le vittime del disastro ambientale. La Onlus NOA, Associazione Nuovi Orizzonti Handicap, organizza per agosto 2 settimane di campo estivo per le persone con disabilità. E per poter realizzare questo progetto hanno bisogno di volontari. Per questo è con noi la presidente di NOA, Noemi Peviani. Noemi, benvenuta.
Grazie a voi, buongiorno.
Prima di parlare di questa iniziativa, ci presenta l'associazione, quando è nata, di cosa si occupa?
Certamente. Dunque, la NOA Onlus è nata nel 1980, è una libera associazione di volontari composta da disabili e non, e ha sempre operato principalmente nel campo del tempo libero, quindi anche dell'integrazione sociale, e conta oramai, dopo tutti questi anni, un centinaio di soci circa. E sostanzialmente ci occupiamo di tempo libero per disabili fisici, quindi persone tendenzialmente in carrozzina che hanno difficoltà motorie.
Ecco, che tipo di invalidità più in dettaglio?
Ma non c'è un'invalidità specifica, diciamo genericamente sono persone disabili in carrozzina, e non tutti naturalmente, che hanno difficoltà di tipo fisico, quindi persone comunque a posto con la testa, assolutamente ragionanti, e persone assolutamente come noi, solo che invece di stare in piedi stanno seduti. Ecco, sostanzialmente questa è la descrizione che noi facciamo di loro.
Che età hanno?
Un po' tutte le età. Al nostro gruppo si avvicinano persone, diciamo, tendenzialmente maggiorenni, in su.
Come vi sostenete?
Ci autofinanziamo. Ahimè, questo è un lato dolente, perché purtroppo le istituzioni non ci aiutano in questo e di conseguenza ci dobbiamo per forza autofinanziare, sia noi che i disabili. Quindi tutte le nostre attività vengono svolte toccando il nostro portafoglio. Cerchiamo di fare delle attività per raccogliere dei fondi, ci affidiamo al buon cuore delle persone che ci vogliono fare delle donazioni e tutto qua in sostanza.
Ogni socio contribuisce economicamente in egual misura?
Sì, certo. C'è una quota di iscrizione annuale che ci consente di pagare l'assicurazione dei soci per le attività che svolgiamo e l'emissione della tessera sociale. quindi è proprio una quota minima, giusto per fare una cifra, 20 euro all'anno. Questa è una tassazione per iscriversi alla nostra associazione. Poi tutte le attività che svolgiamo di volta in volta vengono pagate da chi partecipa all'attività. Quindi quando andiamo in vacanza ognuno paga la propria quota della vacanza.
Quante persone disabili potete accompagnare ogni volta che organizzate queste vacanze per loro?
Tutto in funzione dei volontari che abbiamo, che sono presenti. Quindi a noi piace dire: più volontari troviamo, più disabili possiamo portare. Noi non ci poniamo dei limiti, purtroppo i limiti sono posti dal numero delle persone e si fa fatica a trovare nuovi volontari, e quindi normalmente ne portiamo una quindicina, perché cerchiamo comunque di avere almeno due volontari per ogni disabile, questo per garantire a tutti di fare comunque la vacanza, quindi di partecipare non lavorando e basta, ma anche divertendosi, avendo del tempo libero.
Ed ecco, ora organizzate questo campo estivo a Cavallino di Jesolo dal 7 al 21, ma appunto siete a corto di volontari. Come mai?
Me lo chiedo anch'io come mai. Me lo chiedo perché, non so, nel mio spirito e nel mio pensiero viene naturale pensare di dare una mano a chi ne ha bisogno. Invece mi rendo conto che il nostro mondo, quindi diciamo le persone in generale, sono sempre più egoiste, tra virgolette, si pensa molto a noi e non agli altri, ci rende tutto più difficile, perché è davvero difficile avvicinare nuove persone che siano disposte ad allungare una mano verso chi ne ha bisogno, senza fare poi cose chissà che straordinarie, perché, per dire, le nostre vacanze richiedono innanzitutto nessuna preparazione specifica, perché è sufficiente dare una mano a una persona a vestirsi perché da sola non riesce, piuttosto che imboccarla perché da sola non riesce, quindi non è che si debba fare chissà cosa, eppure è difficile trovare persone che si prestino a fare anche questo.
Quante persone partecipano a questo soggiorno? Quante persone disabili intendo?
Allora, mediamente 15-20, ripeto, tutto in funzione dei volontari che troviamo.
E quindi vi servirebbero 30-40 volontari?
Esatto.
E questo è un problema, come potete pensare di reclutarli, fra virgolette?
Ma noi cerchiamo di reclutarli col passaparola prima di tutto, perché ognuno di noi, ogni volontario della NOA che partecipa, cerca di coinvolgere amici e conoscenti. E poi cerchiamo di pubblicizzarci, nel senso, come stiamo facendo adesso con voi, che ci avete dato questa grande opportunità.
Mandando in onda il vostro invito, il vostro spot.
Esatto. E cerchiamo di farlo così. Tante persone ci chiamano, purtroppo tanti pensano che la cosa sia assolutamente gratuita, e quindi poi alla fine, che ne so, di 50 telefonate rimangono 3 o 4 persone disposte a venire pagandosi la propria vacanza, perché non è che chiediamo chissà che, chiediamo semplicemente di pagare la propria vacanza e di dare una mano a chi ne ha bisogno.
Ha visto che per fortuna non è passata l'ipotesi di innalzare la soglia all'85% per ottenere l'assegno di invalidità?
Ne ho sentito parlare, ma non ho approfondito la cosa.
Sarebbe stato un grosso problema per le famiglie delle persone disabili?
Sì, credo proprio di sì. Diciamo che già adesso non è che le condizioni siano eccezionali, è comunque sempre poca la pensione di invalidità che viene riconosciuta. Però portarla all'85% sarebbe stato ulteriormente penalizzante.
Certo, avrebbe escluso molte persone.
Sicuramente sì, penso di sì. Io credo che si dovrebbe puntare di più a scoprire i falsi invalidi, no? Come chiaramente si dice, ma trovarli davvero e aiutare chi veramente ne ha bisogno.
Sembra che ci sia un impegno da parte delle istituzioni per quanto riguarda questo problema.
Certo, io mi auguro che non siano solo parole e pubblicità, ma che veramente si tratti di fatti questa volta.
Il tempo ci saprà dire. Noemi, certo. Può raccontare un'esperienza, una storia particolare delle vacanze passate che avete fatto?
Che dire, di particolare, secondo me ogni vacanza è particolare, perché ci sono sempre persone nuove che si aggiungono al nostro gruppo, che lo vivono un po' come una seconda famiglia, e ogni volta riusciamo ad accontentare i nostri ragazzi che hanno la possibilità di fare ancora la vacanza. Una cosa simpatica che mi viene in mente è successa proprio l'anno scorso. Siamo stati a Pinarella di Cerva, per cui eravamo vicini a Mirabilandia, e abbiamo deciso di affrontare l'avventura di questo parco. Quindi siamo andati a Mirabilandia. E ricordo che alla fine della giornata c'era un nostro disabile che ha più di 50 anni, quindi una persona adulta, che era felicissimo come un bambino perché finalmente era salito su una giostra, cosa che non gli era mai accaduta prima. Quindi è sempre una conferma che tante volte basta veramente poco per rendere felici delle persone che hanno delle difficoltà, e quindi questo a me fa sempre piacere, insomma.
Possiamo dare delle coordinate affinché si possa sostenere la vostra associazione?
Certamente, è sufficiente visitare il nostro sito e lì si trovano poi tutte le indicazioni anche per farci delle donazioni, per partecipare alle nostre attività, per contattarci. Il nostro sito è www.noa, che si scrive Napoli Otranto, H di Hotel, Ancona, -onlus.it. E lì, ripeto, trovate tutto quello che riguarda la nostra associazione.
Ovviamente noi continueremo a mandare in onda il vostro invito, il vostro appello in questa ricerca di volontari, però poi voi fateci sapere se avete raggiunto il numero giusto.
Grazie mille, senz'altro, sarà un impegno per noi.
Grazie a Noemi Peviani, presidente di NOA. Arrivederci, grazie molte.
Grazie mille, arrivederci.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
È stata annullata la stretta che riguardava la soglia di invalidità minima per avere il diritto all'assegno. La proposta del governo era di portarla all'85%, discriminando molti disabili, e invece è ritornata all'originale 74%. Quello su cui si punterà per risparmiare è la caccia ai falsi invalidi. Rimane il fatto che le associazioni dei disabili vogliono garanzie sulle indennità di accompagnamento, settore in cui si è abbattuta la scure della manovra economica. Ne parliamo con Giuseppe Trieste, fondatore ANTAI, Associazione Nazionale Tutela Handicappati. Giuseppe, benvenuto.
Un saluto a te, un saluto agli ascoltatori. Certo, questo tema è un tema che ormai si ripete da anni. Quello che noi dobbiamo, governo e associazioni di disabili e persone con disabilità in prima persona, per cui mi permetto di parlare nella doppia veste, ho 49 anni che ho avuto un incidente, e quello che è successo nei decenni passati, dove negli anni 60, 70, 80 dare un emolumento era sostenere così socialmente alcune persone. Allora si è andato oltre, si è riconosciuta invalidità a chi non ne aveva diritto. Di conseguenza oggi queste persone, che la maggior parte sono tutte in vita, ce l'abbiamo a carico, che percepiscono un emolumento che non hanno diritto, e penalizzano quelle che realmente ne hanno bisogno. Per cui la questione non è se è su 70, 75, 80 o 85, è chi ha realmente una disabilità. E noi siamo perfettamente coscienti, non possiamo prenderci in giro, che dal centro in giù, e qualcosa anche verso il nord, negli anni 60, 70, 80, come posso aiutare questo mio concittadino? Gli faccio riconoscere l'invalidità. Dobbiamo avere il coraggio di fare marcia indietro, togliere quelle riconoscimenti a chi non è diritto, per poterle garantire a chi è indispensabile.
A proposito di questo, l'INPS attualmente effettua 200.000 controlli e passerà a 250.000 e conta di stanare almeno 3.000 furbi che truffano lo Stato e ovviamente anche i veri disabili. È già un impegno sufficiente?
Ma bisogna andare su questa strada, ma anche le associazioni. Qualche associazione dovrà fare un mea culpa, perché poi i loro numeri di associati sono incrementate da queste false invalidità. e che è chiaro che continuano a voler rimanere iscritte perché vogliono che non gli venga tolto un diritto che hanno acquisito e che realmente non avevano bisogno. Lì si deve continuare. Io che ho 49 anni che ho avuto l'incidente, l'ultimo controllo mi sembra di averlo fatto l'anno scorso, dove ovviamente mi hanno riconfermato perché l'invalidità era vera, reale, e parlando con i membri della commissione mi dicevano che stava intorno al 15% di persone che, questo è un po' come una volta per non fare il militare ci si inventava tutti i malanni del caso, no?
Certo.
Fare un servizio civile è un dovere, prima di tutto perché intanto si acquisiscono i certi valori civici e si cresce. Si diceva sempre che un ragazzo che andava a fare il militare ritornava a uomo. In realtà il mondo della disabilità devono prima di tutto ricordare che noi siamo persone che abbiamo dei diritti e dei doveri nei confronti della società. Quello che abbiamo diritto è sacrosanto che ci venga dato dall'istituzione centrale e locale, ma se noi siamo a conoscenza di chi questo diritto l'ha usurpato per decenni, credo che è ora di finirla.
Quindi i controlli, le visite, diciamo, devono essere più serrate, non far passare un gran lasso di tempo.
Assolutamente, perché oggi tutto si ha quasi soggezione a parlare davanti a una persona con disabilità, nel senso che se io prima di tutto sono una persona e se dico una cosa scorretta, capito? Dico una cosa scorretta come persona. Se questa persona diventa disabile, a questo punto tutti hanno quasi il terrore di contraddire quello che dice questa persona.
In quanto disabile.
Portare le persone con disabilità a ricordarsi di essere prima di tutto delle persone che vivono in un paese, hanno diritti e doveri, come ce l'hanno tutte le persone, ognuno nella propria diversità. Di conseguenza bisogna che queste persone facciano un mea culpa e si rendano conto che quello che hanno usurpato fino ad oggi non è più così. Questo era anche nel posto di lavoro, no? La invalidità si riconosceva per poter garantire una corsia privilegiata a dare un lavoro o un emolumento economico. Questo non ce lo possiamo più permettere, ne dobbiamo prendere coscienza come persone più che come disabili e noi stessi dobbiamo far sì che chi oggi dovrà più, non deve più percepire quello che è stato usurpato. Ecco, lo Stato può fare, direi, forse una bonifica che non va a perseguire queste persone, è una specie di condono, quello che è stato, ma da oggi in poi se tu emergi io diciamo non ti perseguito per il passato, ma se ti becco che non me l'hai detto, e questo è un po' come i clandestini, no? Che stanno nel nostro paese. In un paese, se io vado in un paese che non ho permesso di soggiorno non ci posso stare. Se i governanti mi prendono è chiaro che oltre che espellermi mi danno delle sanzioni. Da noi essere legale è quasi una legalità, cosa che non è più possibile. Ecco, per cui quando si stringono dei cerchi bisogna prendere coscienza che le persone con disabilità anche loro fanno parte della società, di conseguenza anche noi dobbiamo partecipare attivamente a quello che è lo stato sociale del nostro paese.
Giuseppe, la manifestazione di ieri, che era partita come una manifestazione di critica, poi questa proposta è rientrata, quindi in realtà è stato poi un incontro, diciamo, di festa?
Sì, effettivamente è così, anche perché da quello che io avevo letto, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Letta aveva già dato assicurazioni in merito. Noi non possiamo, perché forse dobbiamo andare a confrontarci, dialogare in base alle risposte, poi prendere atto di quelle che sono. Ci possono essere risposte che ci fanno piacere, ci possono essere risposte che forse non ci fanno piacere, ma se sono ben motivate, bisogna che ne prendiamo anche coscienza, per cui non bisogna dare la caccia alle streghe, bisogna partecipare, come dicevo prima, attivamente a questa vita sociale, ricordandoci che siamo persone e non mettere davanti sono disabile quando mi fa comodo, perché è la cosa peggiore che si possa fare. Troppe persone si nascondono dietro le persone con disabilità per ricevere emolumenti di cui non hanno diritto, parlo di persone che inventano di tutto a nome delle persone con disabilità, ma poi in realtà non c'è lo spirito reale di aiutare le persone con disabilità. Noi ne dobbiamo prendere coscienza e noi per primi dobbiamo essere quelle che diamo anche il buon esempio. Di conseguenza, come in Italia ci sono oltre che migliaia, centinaia di migliaia di persone con disabilità che tutti i giorni lavorano e svolgono il loro ruolo con responsabilità e senso del dovere, e di conseguenza facciamo emergere tutte queste persone per dimostrare che per pochi, non poi tanto pochi, insomma, per una buona percentuale di persone che hanno ricevuto emolumenti e posti di lavoro usurpandole a chi realmente ne aveva diritto, tagliamo, potiamo, diciamo, queste rami secchi e vedrà che tutti quanti, le persone con disabilità e gli altri, ci confrontiamo. Io sto cercando di far passare la cultura dove le persone sono persone, punto. La nostra diversità fa parte, la disabilità è uno degli incidenti di percorso che possiamo incontrare lungo il nostro cammino, ma certamente non è né il migliore né il peggiore. Ci sono le persone alte, basse, grasse, magre, che hanno 2 milioni di malanni a causa malattie, le persone peggiori quelle che hanno problemi a livello psicologico, le persone insicure, e di conseguenza a volte una disabilità fisica è meno grave di una disabilità mentale, di una disabilità per il disturbo della mente, perché io con una disabilità fisica posso controllare la mia mente, chi la mente ce l'ha disturbata certamente no. E oggi nella vita che facciamo così frenetica, non solo le persone disabili hanno difficoltà, ma tutte le persone si svegliano la mattina e hanno la difficoltà di confrontarsi che cosa oggi dovrò affrontare per superare un'altra giornata.
Allora vediamo se verranno scovati questi 3.000 furbi che usurpano e hanno una pensione di invalidità che non gli spetta. Grazie a Giuseppe Trieste, fondatore ANTAI, Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi. Giuseppe, grazie.
Ricordiamo anche FIABA, che è il Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche, che forse il nostro ascoltatore magari conoscono di più, perché le barriere fisiche creano disparità e non danno la possibilità a tutte le persone, non solo ai disabili, penso alle giovani mamme con i bambini sui balsigini, agli anziani, a vivere l'ambiente come con varie opportunità e con un comfort percepito adeguato al momento.
Grazie per essere stato con noi, per le informazioni che ci hai dato.
Grazie a voi, un saluto agli ascoltatori.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
La rubrica infatti termina qui. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.